Dagli antichi monaci medievali di un'abbazia benedettina ai Mormon Tabernacle Choir, dal piccolo coro di parrocchia al King's College Choir. Coro di voci bianche, coro misto, coro di sole voci maschili o di sole voci femminili, a voci pari, a voci dispari, monodico o polifonico. Cori di molte forme e dimensioni, cori gospel, di musica classica o gregoriana, un insieme di voci che cantano contemporaneamente tutti i generi musicali, dove nessuno emerge, ma ognuno è a servizio dell'insieme. Benvenuti su Prospettive, il sociale si racconta in radio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi ospite per la puntata di oggi, la seconda del programma Prospettive, il professor Gianni Murano, rappresentante dell'Associazione Corale Luigi Tonini Bossi. Ben trovato Gianni.
Grazie, bentrovati a voi, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere qui. Oggi affronteremo nella nostra puntata tantissime tematiche che hanno come filo conduttore ovviamente la musica e l'attività della vostra associazione. Allora partirei immediatamente chiedendoti chi è e chi era Luigi Tonini Bossi.
Luigi Tonini Bossi era un amico, una persona straordinaria, un grande musicista che ha regalato alla nostra città tantissima bella musica e che ha permesso a tantissimi giovani di affrontare questo mestiere e di diventare a loro volta musicisti. Nella nostra corale molti sono stati suoi allievi, il maestro stesso si pregia e si vanta di essere stato un suo grande amico, la moglie canta con noi e anche tutti i parenti, quindi il grande e meraviglioso clan della famiglia Tonini Bossi partecipa attivamente alle attività dell'associazione e non solo. Io ho conosciuto Luigi quando ero bambino, mi piace ricordarlo, io abitavo in via Mercantini, lui abitava quasi di fronte a casa mia e lo sentivo suonare e mi mettevo sulla panchina del giardino davanti a casa e lo ascoltavo e vedevo il via vai dei ragazzi, delle ragazze che andavano da lui a imparare il pianoforte. Si narrano cose bellissime di Luigi, ma che fosse anche molto severo, molto duro, un professionista, una persona estremamente rigorosa, attenta, competitiva con se stesso e con i suoi allievi. E l'associazione prende nome proprio da lui perché al di là di omaggiare una persona che non c'è più, è omaggiare il senso della musica, il senso di stare insieme, il senso di avere reso partecipi tutti di un dono, perché Luigi comunque aveva questo dono che ha trasmesso anche al figlio che canta con noi nella corale e a tutta la sua famiglia e indirettamente anche a noi. Quindi ancora grazie Luigi, perché senza di te forse tante cose belle non ci sarebbero.
Un'associazione quindi che ha un nome importante e
molto,
che pesa in qualche modo nella vostra attività anche, no, quotidiana. E vorrei chiederti come si è evoluta la storia di questa associazione. Siete attivi da molti anni, avete avuto varie fasi.
Sì.
Qual è lo stato dell'arte oggi e qual è la vostra storia?
Allora, facciamo un salto un po' come una macchina del tempo. La corale nasce negli anni 80. Nell'87 prende il nome appunto dell'amico Luigi Tonini Bossi. E prima si chiamava Corale Pergolesi, aveva una sua attività alla Cesanella, e poi è diventata Corale Tonini Bossi con una sua sede. Io mi ricordo quando sono entrato nella corale, la nostra prima sede era dentro il Palazzo del Duca, quando Palazzo del Duca ancora non era restaurato come adesso, e ammiravamo questo soffitto a cassettoni meraviglioso e fare le prove lì era un'avventura, perché salivi le scale, attraversavi i saloni. E da lì è nata questa avventura del coro che ci ha portato negli anni 80 e fino a quasi tutti gli anni 90 poi a viaggiare per tutta l'Europa, a fare un sacco di gemellaggia, a portare veramente in tutta Italia, in tutta Europa la nostra musica e a condividerla poi con tutti gli altri cori. Con grande pazienza, con la direzione molto attenta di Massimo D'Ignazio, che è attualmente ancora il nostro maestro, il grande amico di Luigi, e quindi adesso siamo un coro che si è ritrovato dopo tanti anni, per un periodo di tempo attività, mogli, figli, si cresce, diventiamo tutti grandi, tutti adulti, e ci ha portato ad essere un po' più lontani. E per una magia, per volontà di una corista che voglio anzi salutare, Eliana, è nata questa meraviglia di volersi rincontrare. Rincontrarsi voleva dire attivare una chat, cercarsi, ritrovare le persone che era da 20 anni che non si vedevano più. E tutto questo è nato il 19 novembre dell'anno scorso, e con una grande cena a sorpresa per il maestro, e da lì è rinato non il coro che ancora esisteva, però è rinata la frequentazione del coro e la frequentazione di noi, che ci siamo ritrovati, riscontrati, riamati, perché per alcuni di noi come ci eravamo lasciati, così ci siamo ritrovati. Una delle frasi chiave dei ritrovi è stata: dove eravamo rimasti? E da lì è ricominciata questa passione, perché quello che ci lega, noi oramai cinquantenni, noi affettuosamente ci chiamiamo i Muppets di noi stessi, è proprio la passione di, nonostante le nostre giornate impegnative, mogli, figli, lavoro, stress, ci ritroviamo 2 volte alla settimana, ci guardiamo, siamo noi, e siamo un gruppo che nel tempo, non essendo più giovane, non si è più chiuso, e quindi si è aperto alle dinamiche di altri, per cui sono arrivati a cantare, ci siamo ritrovati a cantare con le mogli, con i figli di qualcuno dei coristi, e di avere una frequentazione enorme, quindi un giro larghissimo di persone che ci arricchiscono tutti i giorni in una dinamica impressionante, e questo secondo me è un valore aggiunto.
Un'associazione quindi, la vostra, che è più attiva che mai, in qualche modo risorta, no? Sì. Rinata, rinvigorita. E d'altro canto, poi, come dico sempre in questa trasmissione, nell'associazionismo si riesce molto spesso a tradurre la parte migliore di ognuno di noi, no?
Vero.
E quindi anche la stanchezza e lo stress vengono addirittura magari superati quasi a livello terapeutico da quella, sì, che poi è la gioia, sì, dell'incontro, sì, intorno, sì, alle cose che amiamo. Ma oggi è una puntata speciale perché, in maniera direi quasi inedita, siamo in grado di sentire anche pezzi autentici da voi prodotti, certo, in qualche modo, quindi della vostra associazione, e direi di partire subito con il primo brano che ti invito a presentare, Gianni.
Allora, il primo brano è il Locus Iste, fa parte di una registrazione di un concerto che abbiamo fatto un paio di mesi fa a Urbino, di Bruckner. È musica religiosa classica, ma estremamente moderna, con alcune dissonanze. È un brano impegnativo, ma di un altissimo senso religioso e di un lirismo e di una pulizia che ancora oggi ci incanta a cantarlo.
E allora oggi più che mai, musica maestro. Thank you. Ben ritrovati su Radio Duomo 95.2, il programma Prospettive ospita quest'oggi per la seconda puntata l'Associazione Corale Luigi Tonini Bossi. Siamo con Gianni Murano, uno dei rappresentanti più significativi di questa associazione, della primora in qualche modo. Di nuovo ben trovato Gianni.
Grazie, grazie a voi di nuovo.
Abbiamo parlato dell'attività della vostra associazione, abbiamo chiarito come l'Associazione Corale Tonini Bossi sia più attiva che mai sul nostro territorio e non solo. E quindi la prima cosa che mi viene da chiederti in questa seconda parte di trasmissione è: come può innanzitutto un giovane contattarvi per entrare a far parte del vostro circuito, e soprattutto che cosa dovrebbe spingere un giovane di oggi a superare i miti del rap, del successo contemporaneo, e a scegliere invece il coro come forma di manifestazione della sua, del suo estro artistico?
Un'altra domanda. Allora provo a cominciare da me, cioè da noi, da quello che eravamo noi. Quello che ci ha fatto avvicinare noi al coro era innanzitutto la voglia di condivisione, cioè di stare con persone che, con le quali usufruire della stessa cosa nello stesso momento, per poi tornare a casa e ridistribuirla anche in casa. Questa cosa non è vero che i giovani non ce l'hanno, è che bisogna dirglielo. I giovani d'oggi sono estremamente interessanti, però sono anche viziati, tra virgolette, dal tutto facile e subito. Non studiano, studiano poco, pensano che, giustamente tu prima hai accennato il rap si fa presto, il rap possono essere anche testi meravigliosi, se si guardano i talent, no? Si vedono dei rappari, io ieri sera guardavo X Factor, cioè c'è un rapparo meraviglioso che è bravissimo, però, come dire, c'è sì una sua passione, però dietro ci vuole uno studio, ci vuole una conoscenza. E noi, entrando nel coro, abbiamo scoperto che chi era Mozart quest'anno, chi è Rossini, però si sta sempre al pari con quello che si fa. I giovani d'oggi, per loro è difficile farlo, è estremamente complesso, perché tutto deve essere immediato, fruibile, vagamente colpa di internet, vagamente colpa dei telefonini che ci danno immediatamente le risposte. Sono strumenti estremamente utili, però forse guardare un libro, chiedere alle persone, anche chiedere alle persone anziane, usufruire della loro esperienza, non è così facile, perché si dà tutto un pochino per scontato, per cui i giovani sono molto abituati ad avere tutto, l'immediato, a inseguire il successo, a pensare che se un musicista vince un talent poi va a fare i concertoni, oppure addirittura vengono invitati gli ospiti perché hanno 40 miliardi di follower su YouTube. Sì, ma quanto vendi? Perché anch'io posso ascoltare 10 volte il tuo brano, dire che non mi piace, però magari l'ho ascoltato. Sì, divento uno che ascolta, ma non è detto che poi mi piaccia. E il piacere, la passione, queste cose sono un po' più difficili, sono complesse, bisogna mettersi in moto. Un coro, secondo me, offre l'opportunità per mettersi in moto, cioè per innanzitutto ascoltare gli altri. Capire che la musica è fatta da veramente, come diceva Rossini, un intrico di note su un tessuto. Sono puntini, sono ricami, per cui vanno prese, vanno studiate. Non importa saper leggere la musica, ma saper ascoltare la musica. Se si pensa, per esempio, quando io faccio un esempio che secondo me è particolare, che con i giovani io ho a che fare parecchio, mi capita ogni tanto di fargli ascoltare i Jethro Tull. E gli fai ascoltare una cosa che fa pa, che è una burrè. Poi gli dico: sai chi ha scritto questa burrè? L'ha scritto un signore che si chiama Johann Sebastian Bach, e che i Jethro Tull hanno preso e divertendosi da morire l'hanno riproposta con i temi di loro. Allora vuol dire che già negli anni 70 c'era la passione per questa cosa. Niente è nuovo nel campo musicale, però bisogna anche ascoltarlo. E invece le grandi velocità portano poi a pensare che tutto è così.
Certo Gianni, io mi permetto di non di contraddirti, non mi permetterei
no,
mai,
no, anzi.
Ma di stimolare un'ulteriore riflessione. Cioè, oggi se noi accendiamo la televisione o consultiamo i social, ci imbattiamo nei famosi influencer, i rapper di cui parlavamo prima.
Ahimè.
Raramente ci imbattiamo in un corista, in una musica sinfonica, una musica corale. Quindi potrebbe esserci un problema di contemporaneità. Mi spiego meglio. Probabilmente bisogna riuscire a usare il linguaggio dei giovani per arrivare ai giovani con strumenti e messaggi che sono attuali, ma chiaramente proponendo la musica, in questo caso la musica di un altro tempo, in qualche modo, comunque contemporanea, ma in qualche modo non così attuale?
Questo è molte volte la pecca, perché si pensa che tutto quello che è vecchio, tra virgolette ovviamente, nobilmente vecchio, ti dia più sicurezza. Affrontare il nuovo ti mette su un campo di discussione molto più aperto. Io ho visto tantissimi cori, e noi vogliamo farlo come prossima esperienza, che tentano di fare musica contemporanea divertendosi, o anche musica classica in maniera più nuova, più divertente, perché sennò si crea un effetto statico che poi può anche non piacere. Allora, il riferimento a Jethro Tull prima, secondo me, era abbastanza azzeccato, perché allora forse un ragazzo va a scoprire chi è Bach, poi magari gli piace, poi magari non gli piace, però intanto lo ha ascoltato. E allora la comunicazione, è chiaro, deve seguire l'onda di quello che accade in questo momento, senza però mai dimenticare che alla fine veniamo tutti da un grande patrimonio culturale che deve essere ovviamente svecchiato, riaggiornato, moltiplicato per mille e adattato, e poi bisogna ogni tanto forse anche i giovani ascoltarli, perché li ascoltiamo un po' poco noi che ci autodefiniamo i Muppets, cioè i vecchiotti.
A proposito di ascolto, andiamo avanti proponendo un altro brano dell'Associazione Corale Luigi Tonini Bossi, che ti invito a presentare, Gianni.
Allora, questo è il Sicut Servus, che è un brano di Luigi da Palestrina, è un brano medievale, tardo rinascimento, meraviglioso, e forse uno dei brani più elevati di spiritualità, ma anche con contaminazioni profane.
Ritrovati su Radio Duomo 95.2, prospettive ospita quest'oggi Gianni Murano, rappresentante dell'associazione corale Luigi Tonini Bossi di Senigallia. Abbiamo già affrontato tante tematiche, ascoltato pezzi importanti, significativi e rappresentativi dell'associazione Tonini Bossi, e direi di spostare un attimo l'attenzione su un altro tema, proprio quello della dimensione corale. Studi hanno dimostrato come cantanti, sia professionisti che dilettanti, che si cimentano nella dimensione corale, riescano a trovare in qualche modo un aspetto terapeutico e di appagamento forte, che stimola innanzitutto relazioni di grande affiatamento nel gruppo, ma soprattutto consente ad ognuno di esprimere al meglio le proprie capacità. Ecco Gianni, tu che hai esperienza pluriennale in questo settore, ci confermi questa analisi?
È verissimo, cantare insieme, cioè condividere proprio la musica, le note, le tonalità, proprio scatena serotonina, regala endorfine, illumina il cervello veramente sarà proprio dimostrato. Grazie di questo aggancio, perché è veramente vero, il cervello si illumina, passano più contatti elettrici tra i neuroni, per cui tutto è più bello. In quel momento tu dimentichi un po' la tua identità e la confondi con quella degli altri. Tra l'altro, quando si canta in un coro si deve attuare anche un certo tipo di respirazione, che si chiama respirazione diaframmatica, per cui portare la voce in un certo modo, e questo regala più ossigeno ai polmoni, più ossigeno al cervello, e condividi l'aria che, fatalità, dopo le prove, per quanto lunghe possano essere, non è mai viziata, perché è un'aria comunque che ha liberato quel tipo di energia che permette a un gruppo di persone, tante, di stare insieme, di condividere, di ascoltarsi. Una delle cose belle che fa il maestro con noi ogni tanto, e si diverte in maniera cattiva, carogna Massimo, è di mischiarci, cioè di non farci cantare per sezioni, come quando le puoi vedere rappresentate in uno spettacolo corale, ma proprio io mi trovo magari a cantare tra un basso e un contralto. Io devo sapere la mia parte, ma questo mi obbliga a cantare ascoltando la loro, e quindi capisco quanto è importante la mia. Il discorso che dicevi te prima, l'identità in realtà si annulla a favore di un'identità superiore, un po' come quando si dice faccio le cose per un bene superiore, perché il mio scopo non è far sentire la mia vocina, che se non fosse intonato non potrei cantare in un coro, ma di ascoltare la voce di tutti, per cui diventa una voce unica, e questo che fa bene, questo è una magia. È difficile, ma è meraviglioso quando lo si raggiunge, perché poi lo senti perché lo stomaco ti fa un guizzo, perché sudi, perché davvero si suda, anche se fa freddo, però sudi, e alla fine ti gira un po' la testa, perché hai ossigenato, per cui hai regalato a te stesso e al tuo compagno che è vicino, che a sua volta ha regalato a quello vicino, e siamo tutti in un insieme. E noi posso dire che ce l'abbiamo questa alchimia tra di noi, parte perché ci conosciamo da tanto tempo, ma in parte perché nutriamo proprio un affetto reale tra tutti noi, e anche con la figura del maestro, che per noi è, al di là di una guida musicale, una persona preparatissima, estremamente professionale, però è anche una persona che ci capisce. Dopo tanti anni gli basta uno sguardo, gli basta un suo aggrottare le sopracciglia, già noi dobbiamo stare zitti, e poi ci piace chiacchierare mentre lui spiega, perché così lui deve sbattere la mano sul pianoforte, e tutto questo fa di noi il gruppo, perché poi dopo le prove non c'è mai il fuggi-fuggi, c'è chi resta, chi chiacchiera, si va a bere qualcosa, comunque si chiacchiera anche delle nostre cose, ma le si condivide, e ci fa piacere, perché magari ci sono delle persone con cui le condividi meglio, perché 20 anni fa ci raccontavamo le nostre stupidaggini, le nostre sciocchezze da ragazzini, adesso ce le raccontiamo, magari anche le stesse, però fatte da uomini, da donne, da padri.
Si cresce insieme, insomma.
Sì, sì.
E, hai toccato un punto che mi interessava. Io sono un profano, quindi faccio domande banali. Mi perdonerai, ci perdoneranno anche no. I nostri radioascoltatori.
Niente mai banale, mai.
Giustamente dicevi, se non sono intonato non posso stare in un coro. Allora vorrei chiederti innanzitutto se l'intonazione è una dote naturale o un qualcosa che si può studiare e acquisire. E poi, come faccio a sapere se sono intonato oppure no?
L'intonazione è una cosa che si può acquistare nel tempo, perché si studia, l'intonazione te la dà l'ascolto. Diciamo che si può nascere con una voce. Io non credo che nasciamo stonati, non ho mai creduto a questa cosa. Credo che si nasca non educati all'ascolto, della musica, perché magari dentro la nostra testa noi la canzone la cantiamo perfettamente e che fuori non esce, perché noi non ascoltiamo la nostra voce. Se io penso a un film meraviglioso su questa cosa che era Florence Jenkins, che è un film delicatissimo perché parla di una donna che cantava in maniera disastrosa, ma dentro di sé la musica la viveva, e ce l'aveva, perché lei una volta era intonata, poi divenne sorda e non si sentiva più. È questo, uscire dalla nostra sordità, per cui non credo proprio che ci siano persone stonate, credo che ci siano persone che non hanno voglia di mettersi in gioco, perché mettersi in gioco per imparare a cantare bene non è facile, perché vuol dire mettere in moto delle cose che neanche si pensa. Se io penso agli esercizi di respirazione che si fanno per migliorare la voce, sono esercizi sul respiro che poi ti portano a capire che tu devi respirare come quando dormi o come quando siamo bambini, perché non ci si pensa. Quindi è togliere strati, togliere strati, togliere strati, e alla fine scopri che tu hai una voce e quella la puoi mettere a servizio, che in realtà sei intonato, e che bisogna capirlo, bisogna ascoltarsi tantissimo, è la parte più difficile, però è bello.
Ecco, quindi magari poi chi avesse ancora qualche dubbio può venire da voi in associazione, certo, e toglierselo definitivamente.
Ovviamente.
Dopo daremo anche magari riferimenti più precisi, ma adesso è il momento di far intervenire, come sempre a sorpresa, il buon Antonio per ricordarci dove, come e perché eventualmente ascoltare Prospettive.
Allora, un saluto agli ascoltatori, magari adesso diciamo soltanto quando ci possono ascoltare. Tutti i venerdì alle 19 e alle 22, il sabato alle 13 e 15 alle 22, il mercoledì alle 10 e il giovedì alle 14. Tutte le puntate di Prospettive sono anche scaricabili sul sito diocesisenigallia.eu e sul sito di Prospettive Magazine, prospettivemagazine.com.
Bene, grazie Antonio, e prima di lanciare il prossimo brano vorrei ricollegarmi un po' al ragionamento che facevamo, la capacità della musica corale, sinfonica, di essere anche contemporanea. Allora, se ci vuoi presentare in qualche modo il prossimo brano, Gianni.
A proposito di questo, è un mio proprio personale piacere, perché è una cosa che io canto con maggiore soddisfazione, che è il Benedictus. L'ha scritto Padre Donini, che è stato il maestro della cappella della Santa Casa di Loreto, che scrisse questa cosa quando fu inaugurata la Cappella Nervi in onore di Papa Paolo VI, voluta fortemente da Papa Paolo VI. Questo è un brano che ha delle sonorità classiche, ma è estremamente moderno, perché è stato composto negli anni 60. Ed è un brano di una forza e di una energia che ancora oggi a noi dà veramente piacere cantare. Noi di questo Benedictus purtroppo non l'ho trovato, ma ne abbiamo anche una versione arrangiata con strumenti moderni, chitarre elettriche, drums e tutto quello che ci vuole. Buonissimo ascolto.
Yeah.
prospettive, il sociale si racconta in radio. Ben ritrovati per la seconda puntata. Abbiamo ospite il professor Gianni Murano dell'associazione corale Tonini Bossi, con il quale stiamo dando vita ad una puntata veramente in cui spaziamo a 360 gradi tra musica, insomma, antica in qualche modo, sacra, ma anche musica contemporanea. E allora alleggeriamo un attimo. Io, Gianni, devo chiederti una mia personale curiosità. Quando guardo anche in televisione, insomma nelle occasioni teatrali in cui mi capita un'orchestra o un coro, rimango sempre affascinato dalla figura del direttore, che è quest'uomo che gesticola, dirige, ma non si capisce bene se la sua figura sia veramente importante o se sia in qualche modo un po' più teatrale. Allora vorrei chiederti, ci dici qualcosa su questa figura?
Allora, in generale la figura del direttore d'orchestra, nella nostra fattispecie del direttore del coro, diventa un'anima teatrale, perché diventa rappresentazione a livelli altissimi di una cosa che il pubblico non vede ma che può solo ascoltare, perché quando si va a vedere un coro si va ad ascoltare un coro, non si va mai a vedere un coro, si va a vedere un'opera, uno spettacolo di teatro, ma si va ad ascoltare un coro, per cui c'è l'immaginazione, quell'aspetto lì nel coro, nell'orchestra, la dà il direttore. Il nostro poi è un direttore particolarissimo, perché Massimo ha con noi un codice, come penso ogni direttore di coro, con il coro che, con il quale poi vive a contatto per tantissimi anni. Il codice di ogni direttore di coro è un codice estremamente privato, perché è un linguaggio segreto tra lui e i suoi coristi. Il linguaggio di Massimo con noi è un linguaggio molto essenziale, perché Massimo non è uno dei maestri che gesticola, perché non gli piace, lui è di natura una persona estremamente delicata, estremamente fuori proprio dagli schemi dell'amplificazione di sé, anzi lui tenderebbe a nascondersi. L'uscire a dirigere per lui vuol dire concentrarsi su di noi, e allora il suo linguaggio diventa tutto rivolto a noi. Per esempio, una delle cose che lui fa è che prima di entrare in un concerto lui ci aspetta fuori e ci saluta uno per uno, ci dà la mano, un abbraccio, un bacio alle ragazze, ed è un rito. Guai se noi non sentiamo la pacca del maestro, se non sentiamo la pacca sulla testa o l'abbraccio o sentiamo la sua mano, e questo già comincia da lì la sua direzione. Quando poi lui dirige, la prima cosa che fa ci sorride sempre, e questo ci dice andrà tutto bene, e questo è importante, perché noi ci rasserena e scompaiono le tensioni e il coro si fa un respiro, si rilassa. E allora questa è la magia di Massimo, che con noi crea in maniera sublime, credo.
Una figura quasi paterna.
Sì, ecco. Sì, sì, vero.
Per passare poi invece alla parte, diciamo, operativa, che è quella dei coristi veri e propri.
Sì.
E allora vorrei chiederti innanzitutto se c'è un numero prefissato di componenti, il coro, oppure se, insomma, è un numero variabile. Poi quali sono le figure che, in qualche modo, le diverse categorie di coristi che possiamo incontrare?
Diciamo che un coro deve avere come legge sua l'armonia, cioè devono esserci un numero abbastanza equilibrato tra presenze maschili e presenze femminili. Consideriamo che poi in un coro ci sono quattro voci, il coro come il nostro che è polifonico, ci sono quattro voci che sono i soprani, che sono le voci più chiare, quelle che una volta erano i bambini che facevano le voci bianche, poi ci sono i tenori, poi i bassi che sono il contraltare dei tenori e poi i contralti che sono il contraltare di tutte le altre voci, a cui molte volte spetta il ruolo più complesso all'interno di un'esecuzione, perché hanno le note più impossibili da fare, perché loro devono dare colore e intensità. Queste quattro voci devono avere un equilibrio abbastanza preciso tra di loro. Il nostro coro, per esempio, attualmente conta di una cinquantina di coristi e abbiamo un sovrannumero meraviglioso di donne, perché abbiamo un numero eccezionale di soprani, divisi poi tra soprani primi e soprani secondi, quello che sarebbe il soprano e il mezzo soprano. E gli uomini, come sempre nelle attività di questo tipo, non sono, ahimè, così numerosi. Diciamo che quelli che ci sono sono belli, tosti, gagliardi e importanti. Se ce ne fossero di più saremmo tutti più contenti, proprio per una questione, come ci fa sempre sottolineare Massimo, di equilibrio, perché se hai un numero perfetto di persone puoi anche permetterti di fare esecuzioni anche più moderne, più contemporanee, divertirti di più, se no sei obbligato a stare dentro certi schemi. diciamo che noi siamo tanti e quindi possiamo cominciare veramente a divertirci. Però ecco, la dinamica tecnica di un coro è che queste quattro voci devono fondersi insieme in una armonia proprio quasi numerica. Le voci non devono mai essere sovrastanti le une alle altre, ma poi fondersi, il famoso, come accennavi tu giustamente all'inizio, l'uno che identifica i molti. Ed è questo il bello, perché alla fine deve uscire un canto solo.
Gianni, ma c'è davvero spazio nel vostro coro per altri inserimenti? Cioè, come funziona? Supponiamo che io mi voglia cimentare in questa attività. Vengo da voi e poi operativamente quando sarei pronto a cantare insieme a voi? Come verrei inserito?
Allora, la struttura della nostra associazione, come della maggior parte delle associazioni corali, funziona così. In genere si fa una chiacchierata con il maestro che ti sottopone a un'audizione per capire anche la tua estensione di voce, al di là dell'intonazione, ma poi l'estensione di voce per decidere poi in quale categoria metterti, o nei bassi, o per quanto riguarda gli uomini, o nei tenori, o nei soprani, o nei contralti, o nei mezzi soprani. Una volta fatto questo, poi si comincia, noi in genere accogliamo immediatamente le persone nuove e le si fa subito stare insieme a noi e cantare. È chiaro che poi queste persone hanno all'interno del coro noi abbiamo dei preparatori vocali che aiutano poi soprattutto quelli nuovi a impostare la voce, cioè a usarla al meglio, quello che si dice nel canto lirico, farla girare, cioè non farla diventare voce di gola ma voce di testa, o voce, come si usa in termini veramente molto importanti, la voce in maschera, che è quella voce che fa risuonare all'interno degli zigomi tutti i canaletti d'aria. E noi abbiamo delle persone che proprio ci aiutano in questa cosa, oltre che il maestro, che è in primis è quello che proprio ci fa il riscaldamento vocale e poi ci definisce come sezione e come voce. Quindi entrare in una situazione non è assolutamente spaventoso, è molto divertente ed è molto easy, è molto semplice, per cui basta veramente bussare, aprire, entrare, incuriosirsi
e cantare.
E cantare.
E allora andiamo avanti con un altro pezzo che ti invito a presentare.
Allora, quest'anno sono i 150 anni dalla morte di Rossini. In tutto il mondo, in tutta Italia, si festeggia Rossini, lo festeggeremo anche noi a breve. E questo brano che vi propongo è il brano preso dalla Petite Messe, che è l'ultimo capolavoro che ha scritto Rossini a Pessì nel 1860, pochi anni dopo è morto. E questo è un duetto di un soprano e di un mezzo soprano, e in cui, preso dal Gloria, in cui proprio si chiede miserere nobis, cioè abbi pietà di noi, consolaci Dio. È un testo estremamente religioso in un contesto estremamente originale.
Oh.
Ben ritrovati in Prospettive, il sociale si racconta in radio. Abbiamo ospite l'associazione corale Luigi Tonini Bossi e siamo con Gianni Murano, che tra le altre cose è stato anche regista dello spettacolo che ieri si è tenuto all'Auditorium San Rocco di Senigallia, duetto rossiniano, in occasione del 150° dalla morte di Rossini, questo straordinario musicista, del quale, per fare un po' di cultura, Gianni, ti chiedo se ci vuoi parlare brevemente.
Ma guarda, ti dico quello che è successo ieri sera. Noi ieri sera abbiamo raccontato, abbiamo fatto un pochino di gossip. Ci sono state due cantanti straordinarie, come sicuramente ieri sera avete notato, la signora Rosa Morandi e la signora Catalani, a cui oggi sono dedicati, ahimè, solo due mesi di Giardini, che sono state due donne estremamente significative nella vita di Rossini. E come si evince anche dallo spettacolo, la signora Morandi diede a Rossini, ventenne, la prima grande occasione di emigrare dalle Marche per andare a Venezia e mettere in scena la sua prima opera. La signora Catalani lo accompagnò per parte della sua vita come esecutrice proprio musicale di tantissime opere di Rossini. Insieme hanno reso Rossini famoso e importante, sia in Italia, a Napoli, a Parigi, dove poi la Catalani divenne la direttrice dei teatri des Italiens, se vogliamo dirlo alla francese. E quindi intorno a queste due donne ruota, come nello spettacolo è stato ben rappresentato, la figura di Rossini, che non abbiamo voluto descrivere come il solito mangione, perché Rossini lo conosciamo per il suo grandi amore per la cucina e per i buon vini. Noi abbiamo deviato e abbiamo messo Rossini in un angolo di protezione, e in questo angolo di protezione abbiamo dedicato l'amore delle sue donne attraverso le lettere assolutamente inedite, per cui non sono mai state pubblicate, e attraverso chiacchiere assolutamente nuovissime, perché ieri sera il pubblico con noi ha scoperto dei gossip e delle piccole cattiverie che, come sempre, le grandi donne del canto si sono fatte tra di loro. Rossini ha vissuto per anni in questo ambiente straordinario, e quando ha scritto la Petite Messe, che molti definiscono il suo testamento spirituale, a me piace pensare che sia stato in realtà un suo lascito, una sua dedica, in parte anche a tutte le donne. Scrivere un duetto come quello che abbiamo appena ascoltato del Qui Tollis, proprio riferito a due donne che cantano insieme una preghiera rivolta a Dio, è sacro e profano messo insieme, e questo è lo sviluppo di tutta la Petite Messe, che è una messa corta, se si pensa che in realtà era nata per 8 coristi e 4 solisti, quindi il minimo. Ecco perché Petite, piccola, ma solennelle, quindi solenne, ma con molta ironia. La lettera finale di Rossini, che noi abbiamo riportato ieri nel suo testo originale in francese, dice: ecco qua, 12 sono i cantanti, ma come puoi notare, mio buon Dio, non c'è Giuda, perché non c'è il traditore, non c'è il tredicesimo. È una messa che si autogestisce, è un gioiello di Rossini, forse una delle cose più alte che lui ha fatto insieme a Guglielmo Tell, ma senza poi dimenticare tutte le sue straordinarie opere. Ma noi abbiamo posto l'attenzione sui particolari rossiniani, che sono quelli più interessanti, quelli che pochi davvero conoscono.
Gianni, purtroppo, perché la puntata a mio avviso è molto interessante, stiamo arrivando alle battute finali. E allora qualcuno potrebbe essersi perso ieri la vostra esibizione, il vostro spettacolo, ma ce n'è un altro prontissimo.
Ce n'è un altro prontissimo, che è il grande appuntamento con il nostro classico tradizionale concerto di Natale, in scena, diciamo così, alla Chiesa dei Cancelli, il 19 alle 21, la Petite Messe Solennelle per pianoforte, armonium, solisti e coro. Un concerto importante per noi. Abbiamo già cantato Rossini, abbiamo omaggiato Rossini negli anni con la Petite Messe, anche l'abbiamo portata anche in Corsica e ci siamo divertiti tantissimo. Rifarla per noi è stata veramente un'occasione per riscoprire Rossini da adulti, perché Rossini, secondo me, è un musicista che va riscoperto tante volte, e questa edizione nuova per noi e per il pubblico, spero, che andrete ad ascoltare il 19, è sicuramente un nuovo gioiello che noi andiamo a mettere nel curriculum dell'associazione, e ci auguriamo un gioiello che rimarrà nei cuori di chi ci verrà ad ascoltare.
Allora, prima di salutarci, Gianni, io, ancora una volta a sorpresa, chiedo ad Antonio, il nostro mago della console, di ricordare quando Prospettive va in onda, come va in onda, il perché non glielo chiediamo più perché non vuole rispondere.
Esatto, noi intanto ricordiamo agli ascoltatori, alle associazioni del territorio che è possibile partecipare a questo programma mandando un'email all'indirizzo rubriche@vocemisena.it, che la nostra trasmissione può essere scaricata in podcast sul sito diocesisenigallia.eu e sul sito prospettivemagazine.com, e si può ascoltare il venerdì alle 19 alle 22, il sabato alle 13:15 alle 22, il mercoledì alle 10 e il giovedì alle 14.
Grazie Antonio, ne approfitto per ricordare l'appuntamento imperdibile con l'associazione corale Luigi Tonini Bossi il 19 dicembre alla Chiesa dei Cancelli, e ti ringrazio infinitamente Gianni per essere stato con noi.
Grazie a voi, davvero davvero davvero.
Alla prossima con Prospettive, ci salutiamo con l'ultimo brano di Rossini, e quindi Gianni, annuncialo tu.
La messa si conclude con l'Agnus Dei, che è la preghiera delle preghiere per soprano e coro, un gioiello di questa Petite Messe Solennelle. Ancora una volta buon ascolto e grazie, grazie davvero.
Grazie per essere stati con noi, alla prossima con Prospettive.